Radio 3, lezioni di musica. La sinfonia numero 5 di Jean Sibelius, prima parte, con Alessandro Solbiati.
Buongiorno. Incominciamo oggi la seconda parte del nostro ampio percorso attraverso l'intero ciclo delle sette sinfonie di Jean Sibelius. Lo abbiamo lasciato alla fine della quarta, arriveremo alla settima e anche con una coda su un poema sinfonico. Forse non conosciamo o non conosco altri compositori per i quali scrivere una sinfonia abbia segnato ogni volta una così precisa tappa personale, musicale, compositiva, ma anche culturale, sociale, addirittura politica. Ogni sinfonia ha misurato come un termometro molto preciso il rapporto di Sibelius con se stesso e con il procedere di un mondo in fortissima evoluzione, nel contempo con il procedere anche della nascita dello Stato finlandese. Le sinfonie si sono succedute con un ritmo molto regolare, piuttosto regolare. Ricordiamo che Sibelius è nato nel 1865 ed è morto nel 1957, ma che la sua attività compositiva si è volontariamente del tutto interrotta nel 1929, a 64 anni, poiché si era accorto, come Rossini 100 anni prima, che il pensiero musicale occidentale aveva preso altre strade da quelle a lui consone. Considerato dunque che l'arco compositivo di Sibelius va dal 1890 al 29, ecco che le date delle sinfonie sono piuttosto regolari, cioè 1899 la prima, 1902 la seconda, 7 la terza, 10-11 la quarta, 15-19 la quinta, di cui ci occupiamo oggi e domani, 23 la sesta, 24 la settima. Le prime due coincidono cronologicamente con l'indurimento del dominio russo, sono piene di spirito nazionale che conducono in tutti e due i casi a finali travolgenti, il secondo dei quali nel 1902 diventa una sorta di ufficioso inno nazionale. Sono ampie proporzioni di 40 minuti con riferimenti musicali a Tchaikovsky e a Brahms per l'uso dei temi delle cellule emotiviche, e le prime due conducono Sibelius a essere una sorta di vate nazionale, di una nazione nascente. Nella terza, che giunge nel 7, quando la fama di Sibelius è allargata almeno al Regno Unito e agli Stati Uniti, le proporzioni si accorciano, lo spirito nazionale si trasforma in una innocente nostalgia di natura e di tradizione popolare, anche se il finale ritrova gli accenti eroici. La data della quarta è simbolica, 1911, l'anno o gli anni in cui la musica è cambiata, in cui Schoenberg diviene atonale, insieme a Berg e Webern, in cui esplode il fenomeno Stravinsky, in cui Debussy si fa più astratto, in cui emerge Béla Bartók in Ungheria. Sibelius è combattuto tra il desiderio intellettuale, mentale, di voler seguire la nuova modernità e la coscienza sofferta del fatto che il suo mondo era di fatto differente. Questo l'ha condotto a una quarta sinfonia volutamente più moderna, così volutamente da essere percepita da lui stesso, ma anche dal pubblico, che rimane freddo per una volta, come meno sincera, meno sua. E si giunge così alla quinta. Siamo nel 1915, è scoppiata la guerra. La quinta avrà tre versioni e occuperà gli anni proprio 15-19, quindi quelli della guerra, ma anche della rivoluzione russa, che conduce nel 17 alla liberazione della Finlandia e al sorgere dello Stato finlandese. Sibelius è così famoso che per i suoi 50 anni, nel 15 appunto, la nazione finlandese gli commissiona la quinta sinfonia, decreta il suo compleanno come festa nazionale, e quel compleanno 8 dicembre sarà anche il giorno della prima esecuzione della quinta, e decide che quella data, l'8 dicembre, sarà per sempre, che vuol dire anche oggi, la festa della musica in Finlandia. Ma Sibelius è combattuto, sa che la via della quarta è per lui sbagliata, non è la sua, ma sa anche che sarebbe indispensabile adeguarsi ai percorsi del pensiero musicale europeo. È così che la prima versione della quinta sinfonia viene trionfalmente eseguita l'8 dicembre del 15, ma subito, contestualmente, Sibelius decide di farne una seconda versione molto diversa. La fa, non è convinto, e fa la terza e definitiva nel 19. I quattro movimenti sono diventati tre, perché i primi due sono fusi in un'unica arcata. Rispetto alla quinta si alternano frasi di Sibelius del tipo: «Volevo dare alla mia sinfonia una forma più umana, più concreta, più vivida». oppure con una specie di fervore compositivo. Ho trascorso la serata con la sinfonia. La disposizione dei temi, con tutto il mistero, il suo mistero e fascino, questo è ciò che conta. Ecco, attenzione adesso, è come se Dio avesse gettato a terra i pezzi di un mosaico da un piano celeste e avesse chiesto a me di rimetterli insieme come erano. Forse questa è una buona definizione di composizione. Ma in altre frasi emergono le incertezze, ma anche le inevitabilità. Non so per quante volte ho pensato di lasciar perdere la musica definitivamente per diventare un idiota, un ruolo per il quale ho sempre avuto la più grande inclinazione. Ma il problema, attenzione adesso, era semplicemente che io dovevo scrivere musica. E veniamo al primo movimento che oggi ascoltiamo per intero, che è la somma dei primi due della versione originale e che complessivamente si configura come un articolatissimo percorso dal lento al veloce. La traccia evidente del combattimento interiore tra attrazione naturale per la tradizione e percezione di una necessità di modernità è subito evidente. Si parte da un chiaro e limpido mi bemolle su un pedale di dominante molto sospensivo che Sibelius adora sempre, con un tema diatonico dei corni, con un'oscillazione tra primo e secondo grado, che questa, estremamente aperta, diatonica, ma subito dopo il cielo si rannuvola, si cromatizza, si scurisce, si va in mi minore che da mi bemolle diventa così, con ingressi dei legni fuori tono, dissonantissimi, aspri, ma poi si ritrova quasi eroicamente in sol maggiore e si riapproda alla cella iniziale in mi bemolle, una sorta di ABA tra chiaro, scuro, chiaro, che è già lui stesso simbolo di un conflitto personale. Ascoltiamo tutto l'inizio. Adesso si piomberà su questo mi minore. Eccolo. E adesso ascoltate questi ingressi di violenti, aspri, di legni fuori tono. Ora tutto si spegne, si risente. succede ora? Beh, non abbiamo detto che la gogica era a tempo molto moderato. Ora c'è qualcosa che è a metà tra una riesposizione e uno sviluppo, cioè risentiremo le cellule iniziali, ma capiamo subito che sono immersi in un clima più inquieto che non all'inizio, perfettamente incarnato dall'incessante movimento degli archi in tremolo su sestine molto veloci, che a poco annebbiano il clima armonico, fanno riemergere le precedenti cellule motiviche dei legni, quello che vi ho segnalato come un po' inquietantemente fuori tono. Riapprodando poi di nuovo con una spallata un poco eroica all'apertura in maggiore successiva e riapprodando di nuovo al tema iniziale. Quindi è l'atteggiamento di uno sviluppo, ma la durata è inferiore a quella alla zona precedente. Ascoltiamola. Il tappeto incessante degli archi, però un tremolo sotto. Ora arrivano le cellule cromatiche. Dei legni tra poco. Adesso. È già iniziata la zona successiva, che è un vero e proprio capolavoro di trasformazione di elementi. Avrete sentito che è tutto un po' una lotta tra chiaro e scuro, tra diatonismo esplicito e cromatismo strisciante tensione alla modernità. È un capolavoro di trasformazione perché sentiremo nel contempo uno sviluppo, una breve ripresa che però si trasforma in quello che era il secondo movimento nella prima versione. Si parte dalla linea discendente di corni che abbiamo sentito, con questa scala cromatica, in questo modo, si diffonde, diventa un contrappunto di linee. Avete sentito che gli archi hanno preso poco a poco velocità, diventano un brusio, una specie di brulichio di archi, come in quello della zona precedente, ma molto più cromatico, più strisciante. Arriva un fagotto altrettanto cromatico, eccetera. In questo modo si arriva a un cosiddetto, chiamato da lui, forte e patetico, chiuse virgolette, grido di archi in qualche modo, ritornano gli elementi fuori tono, insomma, ma tutto questo nel momento in cui ci si riappropria del modo maggiore, tutto accelera, diventa più veloce, quella cellula iniziale diventa proprio in maniera impercettibile il tema dell'allegro moderato in tre quarti, così viennese danzante, quello che era lo scherzo della prima versione. Tutto questo in soltanto 3 minuti, ascoltiamo. Questo è lo strisciare cromatico degli archi. Questo è il fagotto cromatico. Straordinario interesse musicale, di inquietudine profonda e oscura. Straordinario, questo morphing di climi, sembrava impossibile uscire da quell'oscurità, invece riemerge la luminosità, accelera, si trasforma in questa danza, in questo tre quarti che si chiama allegro moderato, ecco una prima accelerazione. Ma il tremolo, adesso lo sentiremo tutta la parte espositiva, il tremolo quasi sussurrato degli archi, gli andamenti per terza dei legni che spesso riprendono vistosamente delle cellule del molto moderato iniziale, ci dicono che siamo in una sorta di eco di scherzo da una parte, ma anche di un grande sviluppo. I due movimenti sono fusi in una grande unità con un'enorme abilità compositiva. Ascoltiamo tutta l'esposizione di quello che era il secondo movimento di questo allegro moderato. Il serpeggiare del tremolo degli archi ci dice che c'è sempre un'inquietudine sotterranea. Ma i legni sono sempre per terza, quindi un po' popolari. L'oscillazione armonica è esattamente quella dell'inizio della sinfonia. Il taglio un po' stretto per mascherare il fatto che l'inizio, l'arrivo di una tromba adesso ci dice di un cambiamento, cioè di una parte di sviluppo in cui tutto serpeggia, si varia, si trasforma, e cioè l'apparente semplicità di questo tre quarti è in realtà pieno di densità compositiva, di ricchezza armonica e anche dell'inquietudine di questi archi che oscillano sempre sotterraneamente con il loro tremolo. Ascoltiamo direttamente questo sviluppo. Ecco la tromba. È chiaro questo, il connubio tra un'apparente semplicità, linearità, eccetera, e invece una grande complessità, ricchezza, ed è chiaro anche che il compositore ha ritrovato se stesso dopo le incertezze della quarta sinfonia. Questo è un grande primo movimento e a conferma ascolteremo ora quel vero e proprio, a mio parere, capolavoro che è il finale di questo ampio primo movimento. La linea di archi con cui si concludeva, forse avete fatto in tempo a sentirla l'ascolto precedente, innesca, diventa una specie di soggetto, innesca cioè un fugato febbrile, onirico, cromatico, in cui entrano gli elementi precedenti ma triturati e travolti in una spirale di delirante inquietudine e anche di grande virtuosismo compositivo. La logica, cioè il tempo, è diventato vivace molto, ecco un altro passo dell'accelerazione, e l'apogeo della tensione è l'apogeo della tensione alla modernità di Sibelius, che però improvvisamente si ricompatta tonalmente, ritrova armonia, diatonismo, ritrova gli antichi trionfi finali così cari a Sibelius, ritrova il mi bemolle maggiore e con un presto, ed ecco all'estrema accelerazione, si suggella l'accelerazione e si giunge alla chiusura. Quindi globalmente il movimento va dal molto moderato iniziale, all'allegro moderato, al vivace, al vivacissimo, al presto. Si perde in momenti oscuri, ma attraverso questo fugato ritrova una grande luminosità finale. Ecco il finale del primo movimento della Quinta Sinfonia. Thank you. estremamente cromatico. Questo è il maestro. Tenuti un margine di tempo, di commento finale a quanto abbiamo ascoltato in questo primo movimento, ripeto, primo movimento doppio della Quinta Sinfonia di Sibelius. Perché? Come abbiamo detto nel precedente ciclo sulle prime sinfonie, Sibelius è un compositore che spesso va difeso, un compositore che è stato, vorrei dire, insultato, che è stato trattato malissimo dalla critica nel corso del XX secolo, definito da Leibowitz il peggiore di tutti i compositori, maltrattato da Adorno, eccetera, eccetera. Questo perché? Per il suo... perché gli si è attribuito questo senso di retro, questo modo di guardare indietro la musica. E devo qui ripetere quello che si era detto nel precedente ciclo, cioè attenzione, teniamo presente che Sibelius è nato in realtà, perché tutti pensano alla data di morte, 1957, ma la data di fine composizione è 29. È nato un anno dopo Richard Strauss, 5 anni dopo Mahler, in fondo, quindi la sua formazione è quella. Non solo, è nato in un paese che non aveva tradizioni musicali particolari, quindi si è inventato a mano un mondo. Ha vissuto profondamente delle fasi sociali, politiche, civili intorno a lui, è diventato il vate di un popolo. Ha ascoltato tutto, perché ha viaggiato molto, quindi ha ascoltato le modernità, e questo fatto di due mondi che si sommano e cozzano in lui, quello di un'adesione a qualcosa di più antico, a delle radici. Beh, hanno fatto notare che la prima sinfonia in realtà arriva dopo 5 anni dalla sinfonia patetica di Tchaikovsky. Provoca smarrimenti, ritrovamenti, ma quello che è certo è che è un compositore di grande formazione e che ha un mondo da esprimere. Non ci deve più interessare la data di composizione, e comunque siamo nel 1915-19, e quello che abbiamo ascoltato è il ritorno a un grande comporre di un compositore attraverso uno straordinario, secondo me, secondo tutti credo, primo ampio movimento di questa grande sinfonia, Quinta Sinfonia, che suggella il ritorno di Sibelius al grande comporre. Buona giornata da Alessandro Subbiati.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.